Il terzo anello, ad alta voce. In collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Paolo Poli legge Sorelle Materassi di Aldo Palazzeschi.
Descritto il circostante paesaggio, incomincerò a notare con voi quali siano le cose che colpiscono a prima vista la nostra curiosità, osservando quell'assieme di case che si chiama Santa Maria Coverciano. Oltre al passaggio di troppe cose che lo riguardano a volo, e meglio sarebbe dire che mal lo riguardano, e nello spirito di cui abbiamo già discusso e che noi non riguardano per nessun conto, ferma la nostra attenzione una cosa che lo riguarda davvero e da vicino, anzi nel cuore, ed è il sostare frequente di automobili signorili al cancello sempre aperto a metà della casa già accennata e destinata ad assorbire tutte le nostre mire. Soste che si prolungano il tempo di una visita di etichetta e non di rado di una visita di confidenza, come le donne del gran mondo cosiddetto si scambiano abitualmente. Già dal tempo delle carrozze a cavalli si poteva ammirare, ferma a quel cancello, scalpitante di pazienza e di ardore, una pariglia di morelli o di bai impettiti, lucidi e luccicanti, fieri dei preziosi ornamenti e che mordevano il freno, mostrando la bocca dalla freschezza di un fiore, come oggi una superba macchina carrozzata lussuosamente. Se a questo momento vi sarete sentiti penetrare in qualche parte la punta aguzza della curiosità, vi dovete domandare chi possa vivere in una vecchia casa della pianura di Firenze, dall'apparenza borghigiana e modesta, capace di attirare persone così importanti e diverse. Vien fatto di pensare all'arte sopraffina di quella padrona di casa, capace di cementare gente tanto lontana di costume e di età, e capace di stuzzicare insieme la nostra impazienza e la nostra ammirazione. E avviene altresì che, fermandosi di colpo nei pressi della casa una di queste macchine, la dama o il conducente chiedono a una donnetta o ad un fanciullo che si trova nel mezzo della via un'informazione, sempre la stessa: «Le sorelle Materassi? Sa dirmi dove sono? Dove stanno?» E non ne hanno pronunziato il nome che tutte le mani si allungano senza esitare, indicando decise il cancello bianco mangiato dalla ruggine, sempre aperto a metà e sui cui pilastri seguono due leoni che superano in dimestichezza tutti gli animali da cortile, e sembrano piuttosto due vecchie in conversazione estiva crepuscolare, con le bocche devastate aperte per l'afa e il respiro greve. Entrati nel cancello, ci troviamo in un vialetto sopra il quale si aprono le finestre della casa bassa e oblunga, comprendente al primo piano cinque finestre uguali con le persiane verdi, tre al centro aggruppate e a maggiore distanza le due laterali, quattro al pian terreno sotto le altre con inferriate leggere bianche al posto delle persiane, e come quelle del cancello, corrose dalla ruggine. Nel mezzo a esse, su tre scalini di pietra, sbocconcellati la loro parte, è la porta finestra, rotonda e fornita di una grande persiana verde che scorre su due guide. Davanti alla casa, su un muricciolo basso, sono sparsi pochi vasi e poco rigogliosi, senza simmetria, e si capisce che fanno parte del tutto trascuratamente, non rivelano quell'affetto delle donne di famiglia così apparente, che non ha loro una voce come a creature, ma piuttosto un oblio casuato da cure più gravi e pressanti. A 4 o 5 metri oltre il muretto, in un pezzo di terra che non è né giardino né campo, è un gruppo di vecchi tigli che non tolgono con le loro chiome poco lussureggianti né aria né luce alla casa esposta al perfetto mezzodì. e in fondo, senza altro intermediario, si vede il podere coi suoi filari di loppi nudi sopra i quali, come su braccia virili e ruvide, con languori e accorgimenti di femmine, sembrano ribellarsi o si abbandonano le viti, si avvinghiano tenaci o si ciondolano svenute, per modo che uno di questi campi ci fa pensare al famoso ratto delle Sabine, che non dovevano essere tutte del medesimo parere, sentendosi abbrancare. Non soltanto il cancello rimane sempre aperto a metà, anche la notte, e del quale probabilmente non esiste più la chiave, ma dalle prime ore della mattina fino all'imbrunire rimane completamente aperta. Per gran parte dell'anno la porta finestra, rivelando uno stanzone d'ingresso che comprende, oltre a essa, le due finestre che la fiancheggiano strettamente. È necessario che noi osserviamo bene questa stanza che è, si può dire, la scena fondamentale, la base della nostra azione. Un grande armadio di buon noce alla parete sinistra di chi entra, alto e lungo ma liscio e senza ornamenti, farebbe pensare naturalmente a una stanza di guardaroba. Mentre che nella prima parte della parete di fronte, vicino alla finestra, una console pure di noce e con specchiera intagliata ci fa pensare subito a un salotto buono da ricevere e accanto a essa, alla stessa parete, un cassettone col marmo bianco fa correre il pensiero a una camera da letto. Mentre che alla parete in fondo un sofà basso e capacissimo come una tinozza non ci lascia pensare a un gabinetto da bagno, ma a un salotto, anch'esso da ricevere, con molta intimità e bonomia, finché nel mezzo una tavola quadrata di legno usuale, grandissima e con le gambe tornite, al cui centro discende una vecchia sospensione a petrolio, circondata di candele, e a cui sono aggiunte sotto tre lampadine elettriche, ci fa vedere in sogno, seduta davanti alle scodelle fumanti, una patriarcale famiglia di 12 persone. Sopra il sofà è un secondo specchio in cornice dorata e sopra il cassettone un'oleografia raffigurante un'apparizione di Gesù tutto bianco e lucente nello sfondo di un verde fosco rabbrividevole che fissa pensieroso e dolce un lago viscido cosparso di ninfee. Sotto le finestre due tavolini piccoli, rotondo e ovale, uno per parte. Di fronte alla bizzarra apparenza di questa stanza enciclopedica, non sarebbe facile avanzare pronostici e astrologie se una cosa, risultando evidente, non venisse a rivelarne di colpo la vera essenza. Sopra il sofà, come sopra le tavole, sopra la console, il cassettone, sopra le poltrone e le seggiole che ne completano l'arredamento, sopra scatole, scatolone, scatoline, ovunque sia una possibilità possibilità di posare, si vede ovunque una medesima cosa, a pezzi, a bocconi, a pezzi interi, a strisce, distese o ammonticchiate, tele, mussole, veli, crespo, tulle, cordoni, cordoncini, nastri, sete, bianche in gran parte, o di colori tenui, e di colori vivacissimi, in parte minori, e per quanto i mobili vi siano, in buon numero e di proporzioni allarmanti, nello spazio che rimane intorno alla tavola o appoggiati alla parete libera, telai, col viso al muro o in esposizione, in tutti i sensi ed ogni misura, e su taluno dei quali è teso un panno bianco che fa sembrare la stanza un palcoscenico prima o dopo lo spettacolo, e che rivelano senza tema di sbagliare la presenza di assidue e attive ricamatrici. Ma per meglio precisare le qualifiche, e per quanto il ricamo sia la loro vera specialità, per la quale godono nomea vastissima e solida reputazione, dirò che le sorelle materassi sono ufficialmente, come si legge in testa alle loro fatture, delle cucitrici di bianco. Sorelle materassi, cucitrici di bianco, corredi da spose. Vicino a quella porta finestra, sempre aperta nella buona stagione, o dietro i vetri chiusi e al solo conforto di uno scaldino sotto i piedi durante la stagione rigida, l'una davanti all'altra, curve sui telai, levando il capo e avvicinandosi per ricever consenso e concertare, dalle prime ore della mattina fino all'imbrunire, e facendo scendere sopra il telaio, all'altezza della testa, due lampadine fortissime non appena si affievolisce la luce solare, e che durante il giorno rimangono alte come un frutto sui tavolini piccoli davanti alle finestre, in piedi alla grande tavola, aguzzando lo sguardo sul cammino sicuro delle cesoie, puntandovi il pensiero nell'azione del tagliare, sedute con la testa bassa alle due tavole sotto le finestre per disegnare.
L'alba si para dalla luce e l'ombra, e la mia volontà dal mio desire, o dolci stelle, spegnete incorrotte, morir debbo, veder non voglio il giorno, per amor del mio sogno e della notte. Chiudimi a notte nel tuo sogno, sole eterno.
Al tempo in cui si inizia questo racconto, Teresa e Carolina, le due sorelle Materassi, erano giunte ai 50 anni, alla distanza di un anno l'una dall'altra. Anzi, dirò con più esattezza, v'erano a cavalcioni, giacché il 50 era fra l'una e l'altra. Di corporatura complessa e quasi alta, Teresa era donna forte, volitiva, e per quanto la sua espressione e il portamento rivelassero sovente la fatica, nascondevano sempre la stanchezza. I suoi capelli ancora di un nero lucente e pettinati con semplicità, quasi tirati sulla curva della testa, lasciavano risaltare i pochi fili bianchi sparsi più fitti alle tempie. Gli occhi neri, grandi e molto infossati, erano circondati da ombre peste che sfumavano nella pelle del viso più che sfiorita divenuta arida e di olivastra divenuta grigia, polverosa. Tutto in lei rivelava lo sforzo di un'esistenza coraggiosa e difficile e una femminilità sepolta come una gioia effimera o un lusso che ella non poteva concedersi. Femminilità che riappariva solo in rari e brevi momenti di riposo e che oramai non la necessità le negava, ma una consuetudine di pensiero e di lavoro durissima divenuta regola. Più che la forza fisica, risaltava in questa donna la forza morale che la sosteneva. Contrariamente alla sorella, Carolina aveva conservata intatta la sua esteriore femminilità, che nello sfiorire della persona e per la vita di isolamento era, se si può dire, accentuata, rarefatta, fino a diventare languore o smanceria. Per quanto lo fosse appena, pareva molto più piccola della sorella, più esile, ma soprattutto più flessuosa, e anche nella fatica del più assiduo lavoro il corpo conservava una elasticità serpentina, cedendo spesso al desiderio di stringersi alla vita, palparsi in qualche parte, sentirsi, tirarsi su per riabbandonarsi maggiormente, rendendosi freschezza e agilità illusoria e precaria, per modo che pareva puntato con gli spigli ogni suo atto o espressione, e specialmente si ritirava su e si contorceva all'apparire di una persona, e tanto più quanto più importante di riguardo era quella, e alla quale la sorella, invece, piantava gli occhi in faccia senza alterigia, ma con la sicurezza di chi è uso a trattare, ascoltare attentamente, a capir presto e a farsi capire. Carolina faceva come i fiori sullo stelo quando apparisce il sole la mattina o quando ricompongono la loro forma dopo i colpi della tempesta. Tale flessuosità del corpo, artificiosa, la faceva giudicare fragile ed era fortissima, simile a quegli arbusti che per la possibilità di ripiegarsi in tutti i sensi non c'è vento che li possa stroncare. Aveva i capelli castagni, con riflessi biondastri, abbondanti e fini, voluminosi, e che teneva in una foggia instabile e inquieta, costringendosi a gesti di una grazia affettata e languida. Per quanto i fili argentei sulla sua testa fossero più numerosi che in quella della sorella, non risultavano che alla più stretta vicinanza, confondendosi ancora bene il nuovo argento con le antiche dorature. Gli occhi chiarissimi, non più celesti ma color lavanda, erano due dischi scialbi, privi di vivacità. Non esprimevano minimamente un volere, e guardandoti senza profondità e accompagnando lo sguardo con un sorriso delle labbra tumide e spesse, ti dava l'impressione che osservasse se medesima in uno specchio, rattenendo la compiacenza della propria bellezza e superiorità, non per modestia, ma per godersela tutta. La faccia era pallida e morbida, pallore e morbidezza prodotti dalla fatica, oltre che differire per questa esteriore femminilità, vicino alla sorella sembrava più giovane di parecchi anni, e ne aveva uno di meno solamente. Il caso, ma più del caso le vicende della vita, e più precisamente quelle della famiglia, le avevano volute indissolubilmente unite e zittelle, sopra le rovine della quale s'erano fatte argine prima, sostegno quindi ricostruzione degna d'encomio solenne. Non sarà male impiegare qualche parola per descrivere questa proprietà e costruzione sapiente da parte dell'avo paterno delle nostre sorelle, stato a suo tempo agente di beni rustici al servizio di una famiglia illustre, e il quale, coi risparmi di un'esistenza sobria e laboriosa, aveva acquistato prima la casa col podere, stabilendovi il proprio domicilio, quindi con le rendite successive in tre riprese vi aveva costruito a fianco il grande caseggiato da affittare, riducendolo insieme un possesso simpatico e notevole. Accadde però che l'unico figlio del campagnolo integerrimo e laborioso, il padre delle nostre ricamatrici, non seguì le orme della paterna saggezza e costruttività, ma si compiacque di battere vie molto diverse, e questo, badate bene, non soltanto col beneplacito o il lasciar correre del genitore, ma dirò di più, con la sua più intima e profonda compiacenza, cresciuto in condizioni di larghezza e di benessere, aumentati progressivamente durante la prima gioventù e rappresentando tutta la gioia e l'orgoglio del vecchio fattore che aveva avuto quell'unico figliuolo nell'età matura, ed essendo stato per sé fino alla tirannia avaro d'ogni mondano piacere, aveva avuto l'ambizione e la debolezza insieme di veder crescere il figlio in tutt'altra maniera, alla rovescia precisamente, quasi che la saggezza non fosse un principio in chi ne aveva esercitata senza interruzione. frivolo, spensierato, capriccioso, spendereccio, senza volontà di lavorare e via via divenendo uomo, sempre più avido di tutte le felicità che il suo tempo poteva offrire. Quasi fosse stabilita una gara tra il figlio e il padre, il primo nello spendere e il secondo nel pagare. E quanto più era la condotta del primo riprovevole, tanto più pareva al secondo recare un segreto e inconfessato piacere, finché venuto a morte il padre, che negli ultimi tempi della vita aveva potuto misurare la gravezza del proprio errore verso il figliuolo, senza potervi opporre un argine, dissoluto fino alla rovina, e morto non ancora vecchio, dopo 5 anni tristissimi di progressiva infermità, dovuta anch'essa al proprio disordine, lasciava la moglie che di poco gli sopravvisse, e 4 figlie, e la proprietà così gravata da ipoteche da rendere appena possibile alla famiglia l'usarne come abitazione. Tanta dissolutezza da parte del padre, il dolore oscuro della madre, creatura mite e sottomessa, che aveva menato un'esistenza di rinunce, di pene, di umiliazioni, fino a intristire inesorabilmente, fece crescere le figliole sagge e tranquille, volte alla durezza della vita, alle sue lotte, cariche di dolore, laboriose, spoglie d'ogni aspirazione di gioia, quasi non avessero udito altro comandamento che quello di riparare al male paterno, moralmente e materialmente. Giunto agli ultimi istanti, l'uomo, divenuto iracondo per la completa rovina, non avendo trovato in fondo all'anima una parola di umiltà o di rassegnazione, quando già nel dominio della morte gli si era ottenebrata la vista, gridò alla moglie cacciandola dal capezzale: «Sei te, Troia, che mi fai il buio!» fu il saluto del marito e del padre. Teresa e Carolina avevano frequentato insieme a Firenze, fino da giovinette, la scuola di una famosa maestra di biancheria di lusso, rivelando dei primi giorni attitudini specialissime, la prima per il taglio, la seconda per il disegno e il ricamo. Finché, poco dopo i 20 anni, impiantatesi nella loro casa, si costruirono una nuova vita, provvedendo al genitore povero e infermo, e fermando sull'orlo dell'abisso lo sfacelo della famiglia. Non avevano ancora 30 anni quando morì il padre, e già in sicura ascesa verso quello che doveva portarle a divenire esempio e meraviglia per gli altri, e per loro della più legittima e intima soddisfazione. Rimaste sole, in pochi anni di lavoro senza respiro, soccorse dai consigli di qualche brava e disinteressata persona, con un primo sforzo, il più difficile, poterono iniziare lo svincolo della proprietà dai lacci delle ipoteche, delle case del podere, liberazione divenuta dopo quel primo passo sempre più rapida e facile, fino a rientrarne in possesso automaticamente.
Paolo Poli ha letto Sorelle Materassi di Aldo Palazzeschi. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.